Effecto Mundo.
They're interested in themselves. Those who are cheerleading Tommy Robinson, not interested in justice. They're supporting a man who went to prison for nearly collapsing a grooming case, a gang grooming case.
Giulia, buongiorno e buon anno.
E buon anno anche a te e a tutti gli ascoltatori. E proprio praticamente, insomma, in questi giorni tutto si tiene, perché Elon Musk, oltre a questa indiscrezione di Bloomberg su un possibile dialogo con il nostro governo per quanto riguarda Starlink, tra l'altro sentivo nominare Jeff Bezos, ricordiamo che sono anche rivali nella corsa allo spazio, proprio
esatto,
con i, quindi
esatto,
insomma, sono ormai i due coinvolti in questo che gli americani chiamano, gli inglesi chiamano un pissing contest, cioè a chi la fa più lontano, perché di fatto sono sempre tra i tre, più o meno si scambiano qualche posizione, però sono tra i tre uomini più ricchi del mondo e appunto hanno questi grandi progetti. E tutto si tiene perché poi sappiamo che Elon Musk, rispetto a Jeff Bezos, ha questo ruolo nell'amministrazione di Donald Trump, sarà il capo di questo DOGE, il Dipartimento per il Controllo delle Spese, ma soprattutto nelle ultime settimane.
Sì.
Ha usato il suo account su X, tra l'altro in alcune giornate cambiando nome, cambiando profilo, insomma si sta molto giocando, potremmo proprio dire, con questo suo gioco costosissimo ma potentissimo, 260 milioni di follower in costante crescita nel mondo, e ha criticato tutti, sappiamo, ha criticato il governo italiano, in particolare i giudici, non il governo italiano, scusatemi, alcuni giudici italiani,
certo.
Poi se l'è presa con Olaf Scholz, l'attuale cancelliere uscente tedesco, su Macron aveva detto peste corna in mesi e settimane scorse, e poi naturalmente Starmer, di cui abbiamo sentito la voce. Tra l'altro Starmer ha parlato a una conferenza stampa, e una foto da questa conferenza stampa è sulla prima pagina di Financial Times di oggi, perché Elon Musk prima aveva sostenuto Neil Farage, che ricorderete è il Brexiteer più famoso, ebbe sicuramente un ruolo fondamentale nel convincere una maggioranza molto risicata, però comunque fu la maggioranza dei britannici a votare per la Brexit. Ha continuato a militare come estremista, come diciamo come populista, però adesso Elon Musk gli ha preferito naturalmente questo significa poi milioni di finanziamenti, come è successo per la campagna di Trump, gli ha preferito un altro esponente di destra, e secondo me Keir Starmer, che peraltro è molto in difficoltà nel suo paese, è ai minimi storici a pochissimi mesi dall'insediamento nel gradimento dei britannici, soprattutto per temi economici, però secondo me ha toccato il punto giusto, cioè ha detto riflettete sul perché Elon Musk promuove o difende questi personaggi, lo fa per puro interesse personale, ma la cosa più grave è che lo fa spesso diffondendo delle fake news, e questo state attenti, perché va bene decidere per uno o l'altro idoli o miti, però fatelo almeno sulla base di notizie vere, e quelle che Elon Musk diffonde per esempio su questo estremista di destra Tommy Robinson sono false, prendetevi la briga di verificarle. E mi sembra poi questo il punto, cioè hai la forza di un patrimonio da uomo più ricco del mondo, hai la forza di questa energia, l'Economist l'ha definito disruptive in chief, cioè l'uomo che può fare di più la differenza facendo cose che nessuno ha mai visto, fatto, pensato o ipotizzato, però almeno fallo sulla base di dati e cifre e affermazioni reali, se no ci stai tutti prendendo in giro, pericolosamente prendendo in giro.
Ma credo
dice
che retweeti centinaia di cose al giorno Elon,
esatto,
Musk al suo profilo, quindi è impossibile verificarle.
Beh,
tutte.
Una delle che ha scatenato molte proteste anche nel Regno Unito è stata quella di dire che i parti cesarei, che come sappiamo sono molto più rischiosi dei parti naturali, sono una vera e propria operazione, secondo lui vanno molto bene, perché siccome il bambino uscendo dalla pancia e non in un altro modo gli viene compresso meno il cranio, è più probabile che diventi un genio. Allora capite che cioè, beh, qui siamo alla fantaginecologia, quindi
le mani di fronte,
esatto,
a questo.
E naturalmente su questo si occupano molti, questo si occupano, sì, molti giornali britannici, che però fanno anche un confronto, il Guardian per esempio, tra il 6 gennaio 2021 e ieri, non tanto per il fatto in sé, cioè Kamala Harris che ha certificato l'insediamento del Congresso e la vittoria di Trump, ma per far capire che quel giorno, il 6 gennaio del 2021, questa cerimonia non poté svolgersi perché addirittura i rappresentanti del Congresso, riuniti al Congresso, dovettero nascondersi perché ci furono quei disordini.
Sull'ingresso,
quindi,
dentro dei pazzi,
non è tanto l'elemento quasi sicuramente da romanzo storico, cioè sì, Kamala Harris che certifica la vittoria del suo rivale fino al 4 novembre, ma proprio questo palese confronto tra una manifestazione di democrazia che ha potuto svolgersi ieri e invece una che la stessa che non aveva potuto svolgersi il 6 gennaio del 2021.
Dove andiamo, Giulia?
Sì, torniamo direi in Europa, perché insomma l'abbiamo definito, ricorderete tutti, il 2024 è stato l'anno con tantissime elezioni, sono andate al voto l'India, la più grande democrazia al mondo, siamo andati al voto noi europei, gli americani, e il 2025 però potrebbe essere anche l'anno invece di tutte le snap elections, le elezioni anticipate. Quindi in Germania tutti naturalmente titolano sull'incarico che è stato dato al leader della FPÖ, il partito di estrema destra austriaco, di formare un governo dopo 3 mesi di stallo dalle elezioni. Ne abbiamo parlato tanto io e te, Alessio, dicendo no, abbiamo anche sentito la voce del leader della FPÖ, Kickl, che diceva gli austriaci si sono espressi, ci hanno dato quasi il 30% dei consensi e comunque le altre forze politiche ci tengono fuori dalla possibilità di formare una coalizione. E spesso io e te ci siamo detti, mettiamoli alla prova questi partiti contro i quali vengono costruiti questi cordoni sanitari. Ecco, se tutto va come si pensa, e FPÖ dovrà formare una coalizione e proverà a governare. Quindi la Germania naturalmente sta a guardare con molta attenzione, perché Merz, candidato cancelliere del Partito Cristiano Democratico,
si è espresso molto duramente.
Esatto, e aveva detto già mai accordi con l'AfD, ma molti cominciano a ipotizzare che forse anche lui starà un po' a vedere cosa succede in Austria, e chissà, da qui a febbraio, quando in Germania ci sono le elezioni anticipate, si voterà, sì, magari cambierà idea. In Spagna tutte le prime pagine il re Felipe che sprona il governo Sanchez, ma anche il governo regionale, a veramente dar corso alle promesse fatte per l'alluvione che ha colpito la zona intorno a Valencia, perché come sempre grandi promesse e poi
pochi fatti.
E poi ti porterei invece il secondo audio, in realtà l'avevamo dalla Germania, se vuoi sentiamo quello.
Sì, sentiamo.
Eigentlich ist die größere Frage, was hat sie so lange, also what took them so long? Was hat so lange gedauert zu verstehen, dass Parteien quer durch den ideologischen Gemüsegarten nicht zusammenpassen? Also wir hatten ja die Konservativen, die Liberalen und die Sozialdemokraten, die unter Andreas Babler schon eher hart sozialistisch unterwegs waren. Also nochmal, mich wundert eher, dass es 3 Monate gedauert hat, um auszusteigen.
Dice, Giulia.
Ma come, la vera domanda per quanto riguarda l'Austria, dice questa analista tedesca della Welt in Germania, è: ma 3 mesi avete avuto bisogno per capire che tutte le altre alternative non erano fattibili se dalle elezioni politiche esce un chiaro vincitore come era la FPÖ? E quindi comunque intanto adesso la svolta c'è stata. Ti porterei in Francia però, e tra l'altro qui sentiamo la voce di Trudeau, il premier canadese, perché sappiamo ha dato le dimissioni.
Da leader del partito.
E quindi poi quasi automaticamente, tra l'altro proprio mentre insomma incombono appuntamenti internazionali come leader del G7, ma il tema, a parte che il Canada è un paese perfettamente bilingue, quindi comunque i francesi hanno un occhio di riguardo, ma naturalmente anche lì, e adesso che cosa succederà? Perché la Francia, d'accordo, adesso c'è l'importantissimo anniversario di Charlie Hebdo, ma ricordiamolo, la Francia non ha ancora un governo confermato dal Parlamento, quindi grande incertezza anche lì. Se abbiamo tempo possiamo sentire Trudeau.
Direi di sì, sentiamolo.
It has become obvious to me with the internal battles that I cannot be the one to carry the liberal standard into the next election.
If you're part of a liberal party and you become too extreme, you become too progressive, you don't really cater to what people are looking for, you're out. The handwriting is on the wall and you have called for, on X, a snap election.
E quindi anche snap elections forse in Canada. La voce femminile, la voce maschile era Trudeau, che dice non ci sono le condizioni per portare avanti il governo, troppe lotte intestine al suo partito. E la voce femminile che avete sentito era la giornalista che intervistava la governatrice dell'Alberta, sì, uno degli stati del Canada, che ha chiesto su X appunto elezioni anticipate anche generali per il Canada.
Quindi... ma scusa l'ignoranza, ma è in inglese Trudeau, perché la lingua, perché era un canale in lingua inglese.
Sì, esatto. Beh, però poi ogni cosa viene sempre tradotta in francese o c'è un traduttore istantaneo. Probabilmente questa comunicazione, che era ovviamente legata, sì, anche al suo contrasto fortissimo con Donald Trump, ha scelto di, insomma, di farne in inglese.
Va bene, io direi che ci fermiamo qua per la prima puntata di Effetto Giorno, Effetto Mondo del 2025. Giulia Crivelli, grazie, ci risentiamo domani. Per oggi è tutto, con Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti.